La pagina da cui siamo partiti è Syrinx, una delle pagine più famose in assoluto per flauto. L'interpretazione è quella di Emmanuel Pahud. E apriamo uno dei nostri capitoli dedicati a Claude Debussy, di cui quest'anno ricorre il 100° anniversario dalla scomparsa. La scorsa domenica, 25 marzo, era la data della morte di Debussy. E parliamo della figura di Debussy e come si colloca storicamente con Giorgio Pestelli. Buongiorno, Giorgio Pestelli.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ci racconti del suo rapporto con Claude Debussy, che non è soltanto pianista, lei è anche pianista, quindi
Sì, voglio
mi
dire.
piacerebbe che mi descrivesse in che modo Debussy entra nelle sue passioni musicali.
Ma è senza dubbio la cosa che mi ha colpito di più fin dall'inizio era l'armonia di Debussy, cioè l'incontro di suoni diversi, che è quello che da giovane colpisce forse di più, e che però forse è soltanto l'apparenza esteriore, ecco, dentro ci sono delle altre novità, ma però per i primi tempi uno che studiava armonia, studiava composizione, suonava il pianoforte, ecco, vedere questi composti armonici di Debussy così diversi dagli altri, questi collegamenti che quasi non esistono, questi accordi che vivono quasi per se stessi senza essere collegati a toniche dominanti, attraverso questa sua armonia che aveva qualcosa di esotico, di lontano, quella armonia esatonale. Questo è il fatto che colpiva di più. Poi in realtà, guardando poi bene, invece forse la vita del ritmo, la vita del respiro, quella più interessante. Però il primo contatto fu quello. Ed è una cosa questa che in fondo copre un po' la grande novità di Debussy, perché il primo momento questa vernice, diciamo così, armonica, ha un senso di bellezza, di eleganza straordinaria, che sembra quasi appunto che viva per se stessa dell'eleganza dei suoni. Mentre invece veramente Debussy, secondo me, apre proprio le porte al Novecento, apre alla modernità attraverso questi fatti, soprattutto ritmici, ecco, di respiro. Questo fatto, per esempio, della musica concepita come istanti, che gli viene probabilmente anche dai pittori e dai poeti del suo tempo, dai poeti simbolisti. L'interesse di questi poeti, Mallarmé, per la parola che esce fuori dalla frase in qualche modo, trovava secondo me una corrispondenza in Debussy che si blocca su certe volte su un suono, su un accordo al di fuori, ecco, della frase. Debussy, sappiamo, non amava gli sviluppi tematici, il sinfonismo tedesco lo lasciava indifferente, qualche volta nelle sue critiche lo prende anche un po' in giro, proprio per questo aspetto intellettualistico, ecco, di elaborazione meccanica delle idee che fa. Invece lui adorava appunto le sensazioni istantanee o di suoni o di accordi o di timbri. Ecco, questo qui era l'aspetto che in qualche modo ha aperto la strada al moderno, perché la modernità poi vive di questi affatti, vive di istanti, la musica moderna, quella che è diventata poi nel Novecento, almeno un filone, ecco, almeno una parte finiva così. Per cui questo aspetto in lui lo trovo importante. Mentre la musica fino allora, una musica diciamo austro-tedesca, Brahmsiana, wagneriana anche, si sviluppava più su sviluppi logici, per cui dato un elemento ne seguiva un altro. Invece per in Debussy lo sviluppo avviene soltanto per analogie, cioè si scopre una figura tematica, se ne trova, lui ne trova un'altra che non è uguale, è analoga, ma non la sviluppa, la lascia di per sé. Ecco, questo modo di ragionare è diventato poi, che dicevo, in lui è coperto da questa vernice di sensualità che gli dava quindi un aspetto a suoi tempi un po' salottiero, un po' prezioso, ecco. Ma non si vedeva che in fondo dentro c'era veramente una radice che scardinava il pensiero musicale come era allora il corrente, ecco.
Per passare a uno sviluppo di un'idea antitedesca vera e propria, proclamata poi dai giornali, bisogna aspettare la Prima Guerra Mondiale, che vedrà Debussy, come molti altri artisti francesi, serrare le fila e contrapporsi anche per iscritto contro i tedeschi. Ma il suo antisinfonismo va anche contro la forma sonata, inventando una specie di sua forma, no? I pezzi suddivisi in tre parti che potrebbero essere perfettamente di sonata, ma diventano polo e piano, diventano le images.
Certo, sì, appunto. appunto questo aspetto qui non sistematico in lui era, lui a un certo punto si sposa con un ritorno un po' all'antico, alla classicità specialmente francese, ecco, per cui la suite, queste figure qui vengono di nuovo, vengono fuori. Certamente che il primo lavoro, che però si allontana dalla tecnica del sinfonismo tedesco, restando nella musica sinfonica, è forse il Prelude alla Première de Danfone, che siamo nel, se ci pensiamo, siamo nel 1894, quindi era un'epoca in cui Brahms era ancora vivo e operante, avrebbe ancora scritto qualcosa, e Verdi anche era ancora vivo. Ecco, per cui è incredibile questo pezzo, se pensiamo a questo prelude, che comincia con dei suoni isolati che non amalgamano, perché sentiamo prima un flauto che fa una figura esotica da solo, poi dei corni che fanno delle armonie, che fanno da piedistallo, ma non è un piedistallo tradizionale, è uno sfondo che fanno a questa melodia del flauto. Poi c'è un'arpa che si mette a suonare e poi si va avanti così per un po'. Cioè sono momenti, istanti straordinari, bellissimi, combinati insieme. Non c'è un tema che viene proposto e poi il conseguente. Poi... Quindi quell'inizio lì, secondo me, è già importante. Anche poi per il preludio dopo, poi. Per esempio dopo c'è un tema che potrebbe essere Massenet, e quindi però questo Massenet viene messo sullo sfondo con questo inizio straordinario di suoni cercati ciascuno per sé, ecco, e goduti ciascuno per sé. Quindi quella pagina sinfonica lì, secondo me, è proprio un pezzo che, al di là di questa piacevolezza, di questo suono straordinario che ci presenta all'inizio, se vogliamo esotico, lontano, è un po' estetizzante, ecco, questo è il pericolo. In realtà sotto c'è però veramente un'apertura verso un orizzonte completamente nuovo, ecco, che continuerà poi in altre opere, naturalmente, è sempre più raffinato. Lì eravamo proprio un po' agli inizi.
Thank you.
Il preludio alla Après-midi d'un faune di Claude Debussy l'abbiamo ascoltato sotto la direzione di Pierre Boulez. Ecco, è stato contento anche l'autore dell'Après-midi d'un faune, Mallarmé, di quello che è successo con la sua poesia. Ma una cosa che stava molto stretta a Debussy, che non sopportava, tanto che parlava male della pastorale di Beethoven, era la trasposizione, cioè il poema sinfonico inteso così come lo intendeva la tradizione tedesca.
Sì, certo, ci sono quelle battute che ha fatto più volte sul fatto che i suoni del vento, dell'acqua, il respiro, insomma, della natura, così, gli dà più emozioni che non l'imitazione che viene fatta da questi autori nelle loro musiche. E sì, da questo punto di vista è anche questo importante, è basilare per Debussy. Fino a Debussy la musica, in fondo, diciamo, se possiamo usare questa espressione, era antropomorfica, nel senso che in qualche modo, per esempio con i crescendi, con la ritmica, con l'eloquenza esagitata, poteva dare il senso appunto di passioni, di attese, cioè tutto questo fatto che ha l'uomo dietro, in fondo, che c'è. E ora questa ritmica così, che è legata appunto al battito cardiaco, all'emozione, così in Debussy scompare e diventa, invece che antropomorfica, diventa fisiomorfica, cioè il ritmo di Debussy sono il ritmo appunto delle nuvole che si muovono, il vento che si ripete, cioè sono ripetizioni. Ci sono anche dei crescendi in Debussy, ma non hanno mai quel senso di eloquenza, passione portata all'estremo, di crisi di nervi, non so come avviene nell'opera lirica. Ecco, per dire, tanto è vero, basta pensare alla sua opera lirica, è l'opposto di tutto questo. Per cui, indubbiamente, questo aspetto dei ritmi ricavati veramente dalla natura e non imitati come facevano nel poema sinfonico di Liszt, eccetera, eccetera, e in altri brani, appunto, derivava proprio da questa corrispondenza simbolica proprio che c'era tra la sua ritmica e la ritmica, lo scorrere dell'acqua. Ecco. Ma e qui la critica a Beethoven colpiscono un po' della pastorale, perché nella pastorale, nel primo movimento, c'è un frammento di quattro note che viene ripetuto non so quante volte, una quantità di volte. E Beethoven lì aveva capito benissimo che per dare il senso della visività della natura, l'unica cosa che può fare la musica è ripetere dei frammenti. E lì c'è questa ripetizione che Debussy fa spesso, anche lui lavora molto per frammenti ripetuti. Per cui è particolarmente ingiusta quella critica che lui fa alla pastorale di Beethoven, e diciamo per un uomo dalla sua intelligenza è anche un po' ingenua, ecco. Ma chiaramente lì agiva quella polemica di reagire a questa sovranità che il sinfonismo tedesco beethoveniano aveva ancora sulla Francia del tempo, e quindi era particolarmente polemico, perché appunto anche lui, come dicevo, lavora molto per ripetizioni di frammenti, per momenti che ritornano analogici, si assomigliano ma non sono gli stessi. È anche interessante questo concetto di image che lui poi usa anche per le cose orchestrali. Immagini oggi è una parola che è stata un po' molto abusata dall'uso della televisione, no? Sentiamo spesso i radiocronisti che dicono: ma adesso passiamo alle immagini, cioè basta, adesso chiacchiera, passiamo alle immagini. E l'immagine è, nel mondo moderno, questo qui è passiva, cioè noi siamo passivi davanti all'immagine. Per Debussy invece era contrario, era diverso. L'image, come la immagina lui, è una suggestione che lui dà con un titolo, ma poi è la mente che si costruisce attivamente, vede questo mondo che si muove, la mente sua, ecco, che crea questo mondo di immagini in cui ci sono i riflessi, appunto, dell'acqua, magari nella prima della serie, la luna che si muove lentamente, e poi ce n'è anche uno astratto, Mouvement, dalla prima serie, è veramente un'immagine di figure astratte che si muovono, non definite, così altre, così via. Ecco. Quindi l'immagine di Debussy è creativa, ecco, è la fantasia che si mette in movimento.
Reflet dans l'eau nell'interpretazione di Arturo Benedetti Michelangeli.
Thank you.